Ciao, ti do il bentornato su Ravnon's Fashion Podcast o il benvenuto, se è la tua prima volta sul canale. Io sono Beatrice e Ravnon's è il primo podcast italiano su moda, marketing e sostenibilità. Oggi ti porto con me in una riflessione molto interessante sul concetto dell'eleganza, che cos'è, cosa significa, perché fa parte della nostra vita e della moda, e lo faccio insieme a un ospite molto speciale che sono super contenta di riavere qui su Ravnon's Fashion Podcast. Quindi se vuoi scoprirne di più io ti aspetto dopo la sigla. Eccoci, prima di cominciare con l'episodio vero e proprio, ti ricordo che come sempre nelle note della puntata trovi tutti i contatti e riferimenti sia miei che del mio ospite, in modo che se hai qualche domanda, vuoi scriverci o vuoi continuare a riflettere insieme a noi sul tema e sull'argomento della puntata, tu possa appunto farlo anche in privata sede e dopo aver finito di ascoltare. Ci tengo anche a fare la solita premessa: Ravnon's è un podcast inclusivo, è un podcast che è stato pensato per tutte le persone che amano la moda e che vogliono scoprirne di più. Detto questo, è estremamente difficile essere davvero inclusiva quando parlo con il mio ospite, quando si chiacchiera. Il parlato è veramente più complesso, mentre nella scrittura abbiamo comunque dei simboli che ci aiutano, ecco, quando si chiacchiera è più facile che capiti di usare il maschile plurale o il maschile singolare per riferirci a voi pubblico. Ecco, quello che volevo dire è che nonostante questo, Ravnon's è proprio un posto, un canale, uno spazio online dove sei assolutamente accolta, amata e ascoltata. Non importa in quale genere ti riconosci, non importa chi ti piace, non importa nulla. Importa solo che tu abbia voglia di passare un'oretta insieme a noi a parlare di moda. A tal proposito ti invito, se non l'hai ancora fatto, a iscriverti al canale di Ravnon's Fashion Podcast su qualunque piattaforma tu lo stia ascoltando in questo momento e se stai sentendo la mia voce su Spotify o Apple Podcast a lasciare 5 stelline di recensione perché aiutano davvero il progetto a essere scoperto. Sappiamo che le recensioni aiutano gli algoritmi poi a pushare i contenuti e quindi una cosa così piccola può fare davvero la differenza, nel mio caso mi rallegra la giornata e mi rende felicissima, quindi nel caso tu voglia farlo ti ringrazio in anticipo. Bene, che dire di Antonio, dell'ospite, del protagonista di questa puntata? Antonio Mancinelli non è la prima volta che viene su Ravnon's Fashion Podcast, chi è qui da un po' credo che abbia sicuramente ascoltato la puntata in cui abbiamo parlato di body shaming maschile. È la prima volta che un ospite effettivamente torna su Ravnon's Fashion Podcast, quindi Antonio si aggiudica questo primato e io non posso che essere più contenta di riaverlo qui perché la sua capacità di riflettere e far riflettere anche me, mentre gli parlavo lì per lì, a un certo punto mi dà anche della snob, vedrai perché, unita alla sua capacità appunto di spiegare in modo così semplice dei concetti complessi, secondo me è oro. Detto questo, bando alle ciance, io ti invito ad allacciare la cintura perché stiamo per partire e ti lascio alla magica voce di Antonio. Ciao Antonio, bentornato su Ravnon's Fashion Podcast, sei ufficialmente il primo ospite nella storia di Ravnon's Fashion Podcast che torna e sono molto onorata ovviamente di riaverti qui perché è sempre un piacere e le discussioni poi che andiamo a fare sono sempre molto interessanti.
Ma grazie a te per questo onore e anche per questo record, onestamente non me lo sarei mai aspettato, no? Un po' come le Miss dicono, non avrei mai pensato che avrei vinto questo premio, quindi sono molto felice e ti ringrazio tutti quelli che ascoltano Ravnon's Podcast.
Tra l'altro molti ascoltatori ti hanno reclamato, quindi in realtà non è solo un'idea mia, ma sono stata anche spinta da un pubblico che aveva già apprezzato molto la puntata sul body shaming maschile.
Quindi,
io non sto tanto a ripresentarti, sai, a parte che molte delle persone che ascoltano Ravnon's Fashion Podcast ti conoscono e ti ammirano come scrittore, come giornalista, come critico di moda e anche come personalità social, perché io lo ripeterò sempre all'infinito, a me piace tantissimo il modo in cui tu usi i social, in particolare Instagram, e il modo in cui interagisci con le persone, quindi tu sei tutto questo, sei tanto di più, hai una carriera lunghissima alle spalle e quindi.
E anche molto, direi anche molto lunga nel tempo, lontana nel tempo. Per cui.
Ma quella, secondo me, è quello che fa la differenza, perché secondo me riesce a unire tutta quell'esperienza e quel bagaglio di conoscenza alla comunicazione più pop dei social, che non è sempre facile e che secondo me funziona molto bene perché riesci a educare in un certo modo, ecco.
Diciamo che c'è uno scambio paritario, non educo nessuno. Io imparo delle cose dai nuovi linguaggi e magari condivido anche qualche mia esperienza. È più un concetto di condivisione che non dall'alto qualcuno che dica il suo parere. Quindi è un regalo che ci facciamo vicendevolmente.
E questa è una cosa che fai anche con gli studenti, perché mi ero scordata di dire che tu insegni anche.
In due università. Sì, in due università ed è molto interessante, devo dire. Relazionarmi anche con persone molto più giovani, molto spesso per l'appunto c'è questo scambio molto forte.
Ok, direi di cominciare fin da subito con la puntata vera e propria. E la prima domanda che ti voglio fare riguarda l'argomento che tratteremo poi oggi più in generale, che è l'eleganza. Io volevo parlarne con te proprio perché è un tema talmente complesso che ci portiamo dietro da anni, decenni di storia della moda, ma che oggi, soprattutto anche dopo la recente Fashion Week, mi è tornato alla mente. Avevo bisogno di discuterne con qualcuno e volevo proprio farlo con te. Voglio chiederti cosa significa per te eleganza?
Io quando ho dei dubbi rispetto a un concetto, una parola, perché molto spesso quando noi diciamo di una persona che è elegante, quando usiamo la parola eleganza, automaticamente, credo la maggior parte di noi, vengono in mente situazioni, ad esempio, di grande armonia, di grande simmetria, di estrema, in qualche modo, adesione a determinati canoni. Io in questi casi non faccio altro che andarmi a vedere una cosa che si chiama vocabolario, esiste anche online, per cui, e cercare l'etimologia delle parole. Eleganza, in realtà, e questo secondo me fa la differenza con quel mito che noi abbiamo invece da mamma della sposa, giusto per capirsi. L'eleganza viene dal latino e in modo specifico dal verbo eligere. Il verbo eligere non significa in realtà mettersi in tiro perché si sposa tuo figlio o devi andare alla festa di Capodanno, ma vuol dire scegliere, cioè significa avere una tale competenza, oppure una tale conoscenza, oppure una tale consapevolezza di sé da riuscire a scegliere ciò che non solo può renderci più in qualche modo gradevoli o secondo noi gradevoli, ma anche ciò che in qualche modo rappresenti al meglio ciò che siamo interiormente. Quindi per me l'eleganza vera, assoluta, è proprio questo concetto di saper scegliere ciò che in cui ci sentiamo meglio. Poi è ovvio che ci siano dei codici sociali per cui, non so, è meglio forse non andare a un funerale in shorts di jeans, ma questo rientra un po' in un panorama più dell'antropologia sociale. Forse è raccomandabile, non lo so, non andare alla prima della scala in eschimo militare, ma forse sì, chi lo sa. Io credo che l'eleganza rappresenti quel tipo di estrema consapevolezza della propria personalità che dà gli strumenti per scegliere nella marea, no? Nel grande mare magnum di capi che ci troviamo di fronte a noi, ciò in cui stiamo meglio e ciò che secondo noi ci rappresenta meglio. Questa per me è l'eleganza vera ed è anche, secondo me, una forma di rispetto per il tipo di persone, il tipo di situazione che andiamo in qualche modo a incontrare col nostro capo. Per farti un esempio molto banale, io non troverei particolarmente elegante che, non so, a un concerto punk si presenti uno in giacca e cravatta, perché sarebbe distonico l'ambiente, così come forse non è proprio esattamente giusto, comunque sarebbe una mancanza di rispetto a presentarsi, non so, in costume da bagno in una chiesa. Quindi, secondo me c'è anche un senso di rispetto anche per gli altri nel concetto di eleganza, che è totalmente lontano da quella specie di schema in cui siamo stati un po' tutti cresciuti, sicuramente quelli della mia generazione, non so la vostra, forse un po' meno, per cui elegante era il blazer blu, il cappotto di cammello, il dolce vita nero e così via. Non è così, non è sempre così, talvolta anche il cappotto di cammello può essere elegante, talvolta anche il cappotto di cammello può essere super pacchiano. Per cui dipende da ciò che ci rappresenta.
Una bellissima risposta e che tra l'altro fa emergere già un po' la complessità dell'argomento, poi lo approfondiremo dopo con altre domande. Quello che ti volevo chiedere è, secondo te, considerando che la mia generazione viene sempre più tacciata di individualismo, quindi quasi una mancanza di rispetto verso i doveri sociali, per tanti motivi, se ne parla spesso, questi giovani che non vogliono crescere, che non vogliono prendersi responsabilità, che non rispettano più il lavoro, il sacrificio, cioè, se ne dicono tante di cose. In questa ottica anche, ha senso continuare a parlare di eleganza nel 2024?
Ma io penso di sì, nel senso che io non penso per niente a tutte queste cose che hai detto di giovani, non credevo che veniste così colpevolizzati fino a questo punto. Io trovo che forse tra le persone più giovani di me, o comunque molto giovani, anzi, forse ci sia una maggiore consapevolezza sia del proprio corpo, ma anche di ciò che si vuole, di come si vuole apparire, di ciò che si vuole essere in un determinato contesto. Quindi, secondo me, ha senso parlare di eleganza nel momento in cui la accettiamo proprio in quell'accezione che dicevo prima, e cioè la capacità di scegliere. Attenzione, è una capacità di scegliere che proviene, mi spiace dirlo, anche dalla cultura, anche dal sapere determinate cose. Vi faccio un esempio, se mi è permesso, perché, ad esempio, noi consideriamo uno dei miti dell'eleganza maschile l'avvocato Gianni Agnelli. In realtà l'avvocato Gianni Agnelli era un uomo che faceva teoricamente dei grandissimi errori su quello che erano i codici formali dell'abbigliamento, per cui, non so, sotto il gessato metteva gli stivaletti, cosa che non si dovrebbe mai fare, oppure metteva l'orologio sopra il polsino della camicia e tutti che lo imitavano, pensando che fosse molto figo e molto elegante mettere l'orologio sopra il polsino della camicia. In realtà Gianni Agnelli faceva queste cose perché, poverino, aveva, poverino nel senso non di denaro, poverino nel senso di salute, aveva una profondissima e spaventosa allergia ai metalli e quindi non poteva mettere nessun metallo a contatto della pelle e aveva anche dei problemi motori, aveva una gamba più corta e una più lunga, per cui erano quasi degli stivaletti ortopedici. Qual è allora l'intelligenza? L'intelligenza è aver usato determinati elementi che, secondo come dire, il pensiero comune, certo non corrispondevano al venditore di aspirapolveri che ti viene a casa con la giacchetta blu, i bottoni d'oro, la camicia a righe, la cravatta rossa, ma quella non è eleganza, quella è, come dire, è una sorta di vestire bene, che va bene per gli spot, e va bene per un certo tipo di mentalità piuttosto ristrette. In questo caso, Gianni Agnelli, voi mi direte, è Gianni Agnelli, non era esattamente il signor Aldo, il signor Mario Rossi, però, per esempio, usava determinate cose che a lui servivano e le faceva diventare status. Quindi, anche per esempio, il fatto di avere, non so, delle cravatte strane. Io ho avuto la fortuna di conoscere e di essere abbastanza amico, per esempio, di un grandissimo designer di moda maschile che si chiama Paul Smith. E Paul è una persona che, pur avendo più di 70 anni, una moglie deliziosa e facendo degli abiti meravigliosi, ha una gioia infinita nell'accostare, per esempio, fantasie diverse. I pois insieme con il tartan, insieme con il cashmere e così via, che lui riesce, grazie alla sua cultura e grazie anche alla sua capacità di essere comunque cosciente di ciò che vuole, a far coesistere molto bene. Quindi io non trovo che i giovani siano individualisti in questo senso. Anzi, io trovo che l'individualismo di cui vengono tacciati i giovani sia, secondo me, una sorta di ricerca di attenzione, che è molto diverso dall'essere individualisti. C'è in questi giorni un film che vi consiglio di vedere al cinema, che si chiama Sick of Myself, ed è un film bellissimo, secondo me molto crudo, molto divertente, un film norvegese, che è la storia di questa ragazza che è veramente dominata da una sorta di mitomania assoluta, che pur di apparire, pur di essere al centro dell'attenzione, inizia a ingerire dei medicinali che lei scopre su internet avere degli effetti collaterali spaventosi, e quindi lei si ammala e in qualche modo riceve l'attenzione di tutti. E io ci ho visto lì veramente un po' la condizione giovanile di oggi, in cui non è l'individualismo che è il narcisismo di quanto sono più bello io o più bella io degli altri, ma è una sorta di guardami. Io ci sono, io esisto, purtroppo forse dovreste guadagnare un po' più in autostima, se posso permettermi, e in sicurezza, cioè forse non ho bisogno di vivere nello sguardo altrui per sapere quanto valore ho, per sapere la mia capacità appunto di scegliere, e quindi non è tanto una forma di individualismo quanto una ricerca di attenzione che attesti e che dia conferme alla propria esistenza nel mondo.
Hai appena fatto una seduta psicologica, poi ci dici quanto ti dobbiamo. No, però davvero, perché secondo me hai descritto molto bene alcune delle sensazioni che vivo, ma che vivono anche i miei coetanei. Sempre quest'ansia di non essere abbastanza. Poi non so, adesso non voglio parlare per gli altri, ma io, per esempio, l'ho vissuta tanto, l'ho vissuta nel mio percorso scolastico, la vivo tuttora, sempre questa cosa che non sei mai abbastanza neanche per te stesso. E quindi la cosa magari di cui hanno più paura i giovani è anche il rifiuto. O il fallimento, si fa fatica ad accettare perché se non c'è la conferma esterna, allora non c'è neanche la conferma interna e sicuramente questo ha delle conseguenze anche sul modo in cui ci vestiamo, sicuramente, e sul modo in cui concepiamo la moda.
Però, siccome io sono per una grande rivalutazione del fallimento, cioè il fallimento secondo me è una conquista ed è comunque un'esperienza da cui si impara, per ritornare al discorso di prima, se no ci perdiamo in considerazioni filosofiche, anche fallire, per esempio, nel modo in cui ci si veste, può essere una maniera per capire cosa in qualche modo. In cosa possiamo aver, come dire, non dico sbagliato, ma in cosa possiamo migliorare, in cosa possiamo valorizzarci, oppure no, oppure possiamo scegliere di essere come siamo perché ci piace essere così. Però io trovo che appunto i fallimenti siano comunque una grande fonte di insegnamento, e questo in ogni campo, nel lavoro, talvolta, ahimè, anche nell'amore, ma sicuramente anche nella moda, sicuramente anche nel magari mettersi quel tipo di abito che all'inizio ci piaceva tanto, poi ce lo mettiamo a casa quando è arrivato via Amazon, e non ci convince più molto, però a quel punto è divertente anche scendere a patti con questa cosa e vedere come si può aggiustare la situazione, e quindi questo suscita la creatività, per cui non è importante tanto vivere negli occhi degli altri quanto inseguire invece un proprio desiderio di come si vuole apparire agli altri, ma soprattutto di come si è in pace e coerenti con se stessi, perché per questo, una volta capito questo, poi è tutto in discesa.
Ti faccio un'ulteriore domanda. Secondo te, visto che comunque nella scorsa puntata abbiamo parlato di maschile o comunque di persone che si riconoscono nel genere maschile, oggi vedi una differenza anche nel modo in cui si pensa e si parla di eleganza nel mondo e stile maschile e nel mondo e stile femminile, visto che adesso siamo anche tornati alle sfilate separate, ecco.
Separate, maschietti si vestono da maschietti, le femminucce si vestono da femminucce. Ma è un po' un discorso che abbiamo fatto nel nostro precedente incontro. Secondo me sì, ma è semplicemente, come dire, l'aver svelato una realtà che in qualche modo già esisteva, cioè il fatto che non esista un concetto di femminilità o di virilità, esista un concetto di persone e di personalità. E sicuramente se gli uomini, maledetto 800, che ha in qualche modo determinato il cambiamento dell'abbigliamento maschile, ma fino al 700, l'avevo detto l'altra volta, gli uomini erano visibilmente più vanitosi delle donne, mi sembra di vedere che adesso ci sia forse una maggiore rilassatezza anche rispetto all'abbigliamento, se non addirittura anche qualche giusto vezzo che può essere lo smalto, che può essere, non so, l'utilizzo ad esempio di certi colori. Se per esempio quando ero giovane io mi fossi messo un paio di pantaloni rosa, mi avrebbero picchiato. Adesso vedo che invece, non so, anche il mio vicino di 80 anni ha la cravatta rosa e se, per fortuna si sente bene. Quindi secondo me sì, c'è anche lì una maggiore presa di coscienza da parte degli uomini, anche se sicuramente, siccome parliamoci chiaramente, il mercato riguarda soprattutto gli acquisti da parte femminile, sicuramente c'è una minore, scusami, attenzione nei confronti del mondo maschile. Però a me fa ridere perché, per esempio, a me arriva, non so per quale motivo, una serie di mail un po' spam di linee di cosmesi, di skincare maschile, che chissà come mai vengono fatte ad interpretare da questi maschioni che sembrano usciti, non so, dalla grotta di Neanderthal, da una partita di baseball americano, sudati, pelosi, barbuti, che fanno vedere che persino loro si mettono, no? Non so, il detergente, si mettono il tonico, talvolta si mettono anche il correttore, come dire, che poi rimane sempre quel sottofondo, no? Di paura di essere considerati gay, e quindi sono molto buffi questi spot. Ce n'è uno addirittura di un marchio che usa la parola guerra nel suo marchio, e poi in realtà sono dei ragazzoni molto, molto virili, in maniera anche talvolta ridicola, proprio per evitare che ci siano sospetti di nessun tipo. Quindi si vive sempre un po' su un doppio binario, si vive sempre un po' su una realtà che da un lato è abbastanza accettata, dall'altro, come dicevamo recentemente con un mio amico, ecco, se vai con lo smalto nei quartieri di periferia o in qualche altra città, forse un pochino più provinciale, ancora adesso ti guardano e si voltano. Quindi non è detto che essere maschi oggi sia così facile. Credo che siamo proprio allo stesso livello di difficoltà che essere donne. Il problema di oggi è essere persone complete a tutti gli effetti ed essere contenti di sé da tutti i punti di vista, professionale, lavorativo, sentimentale. Ed è una cosa per cui veramente io provo grande, perdonami il termine, non è un termine pietistico, grande tenerezza per le persone della vostra generazione, perché a noi, per esempio, della mia generazione, tutto questo è stato permesso. Io ho potuto fare un lavoro che mi piaceva, grosso modo sono riuscito, dopo qualche fatica, a trovare una persona che mi sopporta, quindi, come dire, c'erano tutta una serie di esigenze che sono state pian piano esaudite. Oggi, sicuramente si vive un tipo di cultura in cui si vive sempre come se ci mancasse qualcosa, quando poi in realtà mancano le cose essenziali, cioè l'essere amati, l'avere uno stipendio decente, riuscire a comprarsi una casa e così via. Però poi ti fanno capire che ti manca quella gonna, ti manca quel paio di scarpe, ti manca quella crema e sarai sempre felice. Ecco, anche questo è eleganza. Eleganza anche scegliere ciò di cui abbiamo veramente bisogno e ciò di cui non abbiamo bisogno. Per cui, non so, per me, io ho tantissime amiche e amici che sono elegantissimi e che hanno scelto, e devo dire amici di tutte le età, diciamo dai 30 anni in su, che hanno scelto, per esempio, secondo me, una formula sicurissima di eleganza, perché per loro sta bene, che è la divisa, l'uniforme. Io ho uno dei miei più cari amici che ha, sembra un po' uno psicopatico, sembra American Psycho, ha solo pullover blu, camicie bianche, pantaloni grigi, Montgomery blu. Oppure c'è un'altra grande studiosa di moda che si chiama Maria Luisa Frisa, una delle più importanti studiose di moda in Italia, che ormai saranno 10-15 anni, che ha soltanto un tailleur pantalone nero su cui, sotto il quale lei cambia camicie, quindi meno importanti per la mattina, sempre più elaborate per la sera. E quindi, ad esempio, e li trovo elegantissimi perché hanno scelto quel tipo di apparenza, che è un'apparenza che rimanda a un concetto di ordine, ma che rimanda anche a un concetto di non ho bisogno di seguire le tendenze per essere me stesso. Io sono io e sono io in ogni situazione. Quindi trovo che anche lo studio di se stessi sia molto interessante e può portare anche a un'elaborazione della propria immagine che non è per niente, o può non essere per niente, quella proposta dalle passerelle.
Molto vero, io per esempio invece nella mia testa l'associo molto anche al concetto di coerenza, ma non coerenza nello stile quanto a coerenza con se stessi, che è un po' diverso. E a proposito di questo, tu hai parlato anche di quasi un binarismo, no? Io mi sono sempre più resa conto, soprattutto negli anni scorsi, quando c'era l'estetica del brutto che imperversava, basta guardare tutto il lavoro di Demna ogni volta che usciva qualcosa di Balenciaga, il pubblico la vedeva in un modo, gli addetti nel settore in un altro. L'addetto nel settore riusciva a spiegare, ovviamente poi ognuno ha i suoi gusti, ognuno apprezza i brand che apprezza, certo. Però c'era sempre questo riuscire a capire che la moda non deve essere bella, la moda non deve essere di classe, la moda deve comunicare, il designer deve comunicare quello che ha dentro in base anche agli input sociali che riceve e ovviamente poi anche al mercato, ne abbiamo parlato prima, che la moda comunque è un'industria. All'esterno, invece, i commenti che vedi delle persone che non hanno studiato storia della moda sono sempre molto coerenti quando vanno a premiare un'eleganza, ma un'eleganza che è sinonimo spesso di minimalismo, di classe, di buon gusto. Sono per loro tutti sinonimi, no? E come mai sembra che l'unica cosa che le persone che non hanno studiato moda riescono ad apprezzare in modo unanime e a comprendere, quasi ad accettare, a dire ok, quello è giusto e tutto il resto è sbagliato, è proprio questo concetto di eleganza che, come abbiamo visto, è un concetto culturale che non risponde poi al vero significato, anche storico, di che cos'è l'eleganza.
Allora, secondo me, perdonami, non ti arrabbiare se te lo dico, tu hai un atteggiamento un po' snobistico nei confronti delle persone, nel senso che, come dire, anch'io quando vado in giro, siccome faccio una vita normalissima, mi rendo conto che quello che noi chiamiamo il sentire comune, in qualche modo è molto diverso, no? Da quello che poi noi, ad esempio, consideriamo bello, elegante, interessante, creativo e così via. Io credo però profondamente nel fatto che ci possano, ecco, come a proposito della pelliccia, che ormai addirittura non, quelle poche signore, oppure io ho il problema di molte mie amiche che, siccome sono morte, sono mancati i genitori, non sanno più cosa farne, vorrebbero vendere, ma non trovano nessuno. Si è stata comunque una conquista in termini culturali, in termini sociali, e quindi si è arrivata veramente a tutti. Io credo quindi che se si potesse arrivare a un tipo di fenomeni del genere, quindi una sorta di controcultura in cui si spiegasse, in cui si dicesse, ci fosse dato anche più spazio a chi, perdonami, fa anche il critico di moda, cioè qualcosa serviremo oltre che scrivere soltanto inutili recensioni e le sfilate, possa far capire che elegante non è soltanto quello stereotipo che ci dà sicurezza. Sicuramente lo stereotipo, parliamoci chiaramente, è molto utile, molto comodo, perché così appunto quello che io chiamo l'estetica da mamma della sposa, no? Lo spolverino blu sull'abito fantasia, c'è sempre una sorta di, come dire, si vive di stereotipi, Però è interessante, secondo me, poter cercare di accostare e avvicinare un certo tipo di linguaggio e a un certo tipo di, appunto, di visione comune in cui, per esempio, far capire che la bellezza è anche in ciò che possiamo considerare all'inizio brutto. La bellezza è anche in ciò che possiamo considerare all'inizio disarmonico. La bellezza sta anche in ciò che apparentemente ci turba o ci spiazza, perché sicuramente questo è un tipo di approccio che a lungo andare poi ha un certo tipo di successo molto più largo, molto più vasto. Io guardo la gente, tra virgolette, guardo la gente quando vado in giro. Per esempio, una cosa che a me fa abbastanza sorridere è vedere negli ultimi anni quante persone, anche molto adulte, addirittura più adulte di me, si siano tatuate, siano fatte dei tatuaggi, quando, non so, 20 anni fa, 30 anni fa, i tatuaggi erano una cosa che si era riservata soltanto ai galeotti. Quindi in realtà io credo che poter in qualche modo educare, poter dare più spazio, ma dare più spazio vuol dire usare non so, i media tradizionali, ad esempio il telegiornale, usare i media più canonici per far capire che la moda non è soltanto il cappottino blu, non è soltanto il cappottino cammello, non è soltanto l'abito da sera chiuso fino al collo, che è per forza un sinonimo di eleganza. Sicuramente è un sinonimo di questi tempi di sicurezza, di qualcosa che ti fa sentire di non sbagliare. Però cerchiamo di andare avanti. Io mi ricorderò sempre che ho fatto la tua stessa identica domanda, proprio uguale, qualche anno fa a una grandissima giornalista che purtroppo non c'è più, che si chiamava Giusy Ferré. Giusy Ferré aveva una rubrica divertentissima su Io Donna, che si chiamava Cadute di stile e buccia di scusate, buccia di banana e non so se premi di stile, una cosa del genere. In buccia di banana lei prendeva in giro persone che oggettivamente, insomma, c'è anche quello, non stavano bene con gli outfit che avevano scelto, persone famose su Red Carpet, a Sanremo, la notte degli Oscar e così via. E poi invece dopo c'era, come dire, questa sorta di pagina dedicata alla donna più elegante della settimana. Io le chiesi esattamente la stessa cosa, cioè come mai alla fine tu premi quella con la borsa semplice però di coccodrillo, con il tagliere, la gonna a pieghe, la giacca sartoriale, cioè in qualche modo vai a premiare un'idea di eleganza estremamente standardizzata, estremamente canonica. E lei mi rispose, essendo una persona molto, molto spiritosa ed essendo assolutamente una persona, poi lei come persona estremamente forte nella sua affermazione visiva. Non so se voi l'avete mai vista. Giusy non era esattamente filiforme, aveva i capelli come se fosse un istrice di un arancione, un violento, aveva queste meravigliose cappe di Romeo Gigli, di Antonio Marras, quindi non passava inosservata. E lei mi rispose, ma lei mi rispose questa cosa divertentissima, cioè, ma a trovarne di donne stravaganti oggi? Allora, anche questo, coltivare la stravaganza, significa avere anche una cultura tale per cui, se ad esempio qualcuna o qualcuno dei tuoi ascoltatori e ascoltatrici leggesse la storia di una figura assolutamente fantastica come la Marchesa Casati, che andava in giro a Venezia nuda, coperta di serpenti, e a cui si è ispirato Achille Lauro quando, vi ricordate, andò a Sanremo. Ormai sono passati quei tempi, adesso si veste solo con pantaloni di pelle, però quando andò a Sanremo con tutta questa corona enorme di piume, c'è, lei mi disse: ma io pagherei per vedere donne stravaganti in quel senso, in un senso che significa cultura, che significa aver letto determinate cose, che significa aver assimilato determinati anche concetti che possono suscitare reazioni anche molto forti. Io sono stato, ho avuto la fortuna di essere amico di Anna Piaggi, che è stata un'altra, oserei dire, body artist attraverso la moda, ed era normalissimo che io chiamassi Anna, perché né io né lei abbiamo la patente, dovevo andare a vedere le sfilate. E lei mi diceva: come ti vesti? Dico: ma non lo so, boh, mi metto la solita giacca, adesso, non so, nera. E io dico: e tu mi vesto da vento oppure mi vesto da musica? Ed è successo molte volte che un sacco di taxi non ci abbiano ricaricato perché pensavano che fosse una pazza uscita da un manicomio. Quindi, in tutto questo, ecco, anche coltivare una sana stravaganza significa veramente andare alla ricerca di una storia, di una rappresentazione di sé, di anche essendo tu un ex stylist, tu sai meglio di me quanto un capo normale possa essere interpretato in modi totalmente differenti, per cui cambia assolutamente di significato. L'abbiamo visto, non so se si possono fare nomi di marchi, non so, no, con la sfilata dove una stylist molto agguerrita come Lotta Volkova ha avuto un successo enorme sforbiciando il tailleerino normale da collegiale con la gonna a pieghe, ed è stato il capo più fotografato di un anno. Quindi, secondo me, coltivare la propria creatività in relazione magari addirittura a ciò che già si ha è, secondo me, un esercizio che possiamo fare veramente tutti, senza per forza doverci comprare qualcosa di nuovo e senza che qualcuno ci dica come dobbiamo vestirci. Non so se vi ricordate che io mi ricordo che un paio di anni fa, 3 anni fa, diciamo prima del Covid, tutti noi, me compreso, suppongo anche tu, andavamo in giro con queste camicie oversize azzurre messe metà dentro e metà fuori, che era un'idea poi di Demna Gvasalia, che disegnava, che all'epoca disegnava sia Betema che Balenciaga. Cosa c'è di più banale di una camicia azzurra da uomo, ma messa in quel modo aveva tutto un altro significato. Addirittura sulle ragazze poteva diventare sexy, sui ragazzi poteva diventare un po' un simbolo di contestazione e così via. Quindi questa, secondo me, è la vera eleganza, cioè giocare anche a trovare un nuovo senso alle cose, un nuovo significato alle cose, ma che sia un significato nostro e che rappresenti noi stessi, la nostra identità.
Una bellissima risposta, molto completa, che poi è un po' lo scopo del podcast, no? Provare a dare risposte complesse e complete a una moda che spesso viene un po' appiattita. Ti faccio un'ultima domanda a tal proposito e vado un po' sul personale. Se tu hai un capo nel tuo armadio che per te rappresenta la tua eleganza?
Se devo essere sincero, ne ho molti, nel senso che, ecco, per esempio, una persona come me, che sicuramente non sono per niente di una bellezza conforme, sono molto alto, ma sono anche molto largo, per cui molto spesso non trovo le taglie, molto spesso non trovo qualcosa che mi rappresenti. Io sono molto, per esempio, attratto dai nomi nuovi, dai nomi non troppo conosciuti, e quindi devo dire che più che un guardaroba, io ho una sorta di armadio da killer psicopatico, perché passiamo dal giubbotto di pelle da biker al completo gessato. Per cui ci sono tanti elementi. Ecco, a me interessano gli elementi di moda che, quindi anch'io sono in balia di umori, di momenti, di tendenze e così via, però a me interessano, mi interessa acquistare qualcosa che dietro abbia un'idea molto forte. Per cui, ad esempio, non so, adesso sono in questo periodo in cui sono ossessionato dei semi-hache, ma sia perché fa una linea maschile che si chiama un plissé, che è veramente una benedizione, perché, come dire, con 3 sole taglie puoi vestire tutto il mondo, ma nello stesso tempo è anche estremamente pratica, e quindi in questo momento per me essere eleganti significa anche indossare quel tipo di stilista. Sicuramente su di me, o perlomeno io, non mi sentirei a mio agio vestendomi, per esempio, non so, Rick Owens, ma io di Rick Owens, tanto è vero che ho curato una mostra, la sua mostra, riconosco il grandissimo genio, semplicemente Ricovers non è la mia storia, è un'altra storia di cui riconosco la genialità assoluta, ma io molto spesso ho provato dei suoi capi e sicuramente non mi rappresentano, per cui non è una questione di lusso, di costi, è una questione di trovare delle soluzioni vestimentari che ci rappresentino e ci facciano sentire al meglio, anche se poi, come nel mio caso, molto spesso ogni 2, 3, 4 anni cambi idea e decidi di interpretare personaggi diversi. Anzi, molto spesso io sono arrivato a interpretare anche personaggi diversi in un giorno, per cui la mattina ero punk, il pomeriggio ero un ragazzo preppy e la sera ero sadomaso. Ma perché poi la moda alla fine deve essere anche un mezzo per divertirsi.
Faccio un commento banale, personale, grazie, perché io ogni volta che faccio il cambio di stagione vorrei rifare metà armadio, perché c'è l'evoluzione, no? Anche crescendo non ti riconosci più, poi dal lato ovviamente c'è la questione della sostenibilità e quindi alla fine è ovvio che devi anche capire, come dicevi tu, anche cosa poter reinterpretare che già hai, però è sempre un dramma e sembra sempre di ricominciare da capo con una nuova identità. Grazie, magari che ci fai anche questo piccolo excursus su come si può anche giocare con la propria identità, che è un messaggio che viene sempre comunque passato dalla moda, ma raramente incarnato. Cioè, è difficile farlo proprio, non è così banale, quindi grazie di averlo anche ridetto in questa sede.
Non so, io credo che appunto il bello della moda di oggi sia che sottinteso c'è un concetto di libertà. Quindi c'è chi sta bene con l'uniforme, con la divisa, c'è chi sta bene invece cambiando costantemente, ovviamente scegliendo le cose che siano più in relazione a ciò che ti senti dentro e non soltanto perché vengono fuori dalla sfilata o dall'ultima tendenza e così via. È proprio su questo che dovremmo, in qualche modo, tu usi la parola educare che per me è un po' dura, ma dovremmo semplicemente, come dire, incuriosire le persone, cioè non c'è soltanto quello che trovate nel fast fashion, che è la copia di quello che avete visto in passerella, magari non so, nel mercatino del vintage troverete una cosa che non è nell'uno né nell'altro, ma che vi sta benissimo, che vi fa sentire molto bene. Eleganza anche ricerca.
Perfetto, io ti ringrazio tantissimo Antonio, come sempre ti faccio finire la puntata dicendo dove le persone ti possono trovare, l'abbiamo detto anche la volta scorsa, ma ripetiamolo se c'è qualche nuovo ascoltatore.
Sì, allora su Instagram sono Antonio Mancinelli con un underscore finale, non mi chiedete perché. La mia email è Antonio, darò quella dell'università, antonio.mancinelli@yulm.it e come dire, vi aspetto numerosi su Instagram, rispondo sempre a tutti, per favore non mi insultate.
Che vi veniamo a cercare, noi invece, noi fan di Antonio Mancinelli. Vabbè, io ti ringrazio davvero, Antonio, perché è sempre un piacere averti qui e sei sempre
Grazie
capace di spiegare in modo semplice dei concetti complessi, anche con la delicatezza poi di trattare tutte le generazioni, no? È veramente secondo me, un dono che hai.
ho solo un grande dono, sono spaventosamente curioso e questa è l'unica cosa che posso augurare a tutti, non smettere mai di essere curiosi, di sapere perché. Anche a costo di diventare seccanti, perlomeno così però si rimane vivi e si rimane in contatto con ciò che succede intorno a noi.
Grazie davvero.
Grazie a te.
La puntata è terminata, puoi slacciare la cintura perché siamo atterrati. Io ti ringrazio tantissimo per aver ascoltato fin qui e ti do appuntamento alla prossima puntata di Ravnus Fashion Podcast. Se non l'hai ancora fatto, ti invito a iscriverti al canale di Ravnus ovunque tu lo stia ascoltando, in questo modo riceverai una notifica appena uscirà una nuova puntata. Ti abbraccio forte, a presto.